Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetti Primo e Spaghetti Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Bentornati da non esperti di calcio, da
Checco
e Leo. Bentornati soprattutto, ragazzi, buon anno.
Buon anno.
Spero che abbiate passato delle grandi feste.
Mo si torna a lavorare,
che vi siate divertiti, che vi siate anche ubriacati. No, chiaramente scherziamo.
Che abbiamo mangiato tanto.
Sì, quello sicuramente.
Tutte cose che fanno benissimo al nostro intestino.
Assolutamente.
Più o meno. No, buon anno sincero da parte dei non esperti di calcio e speriamo, appunto, rinnoviamo, sperando, insomma, fateci magari anche sapere tramite i profili social come sono andate le feste.
No, non ce ne frega niente.
Esatto, però, diciamo, parliamo di feste anche dal punto di vista calcistico, fateci sapere come andate, perché per me sono andate benissimo. Leo, dici la tua.
Ma per me sono andate bene, sono divertito a Capodanno, a Natale.
No, dal punto di vista calcistico. Lasciamo perdere. E buon Natale, insomma, anche speriamo di passare un buon Natale.
Anillo, hanno capito che è buon Natale.
Volta, tra poco,
buona Pasqua e Pasquetta.
Buona Pasquetta, tanto piove. Vabbè, nel primo minuto spaciolato, ma come giusto che sia, la prima puntata del 2024. Parliamo della giornata, l'ultima che c'è stata nel 2023, l'ultima che c'è stata, anzi, la penultima del girone d'andata. Per una Serie A che prende sempre più forma, distacchi ci sono.
Importanti,
la corsa sembra quasi a due decisa, invece la retrocessione è ancora molto dubbia. C'è una squadra che spero tutto, con tutto il cuore, che vada in Serie B, indovinate chi? Cavolate a parte, parliamo di questa giornata che è stata importante, un po' atipica anche per i risultati, per i gol, così molto allegriana, se mi posso permettere, a livello dei risultati. Cavolate a parte, e partiamo dalla prima partita che si è giocata il venerdì 29 dicembre 2023, oramai
due partite
l'anno scorso, sì sì, diciamo in ordine di, come ci abbiamo scritto più che altro, di giornata dal calendario della Serie A. Allora, bravo, parliamo di tutte e due. Fiorentina-Torino, Napoli-Monza, due partite molto interessanti, sì, un gol solo,
bellissime,
della Fiorentina. Fiorentina che vince, importante, Napoli che non riesce più a vincere.
Napoli non vince dai tempi di Berlusconi, quando era premier, e ovviamente scherziamo, insomma la Fiorentina fa l'ennesimo balzo in avanti, classifica, le ultime tre le ha vinte veramente in stile Max Allegri, di corto muso, molto bene, gran campionato, 33 punti potenzialmente, insomma potrebbe chiudere il giro d'andata o 36, non so chi affronterà nella prossima, ma insomma Fiorentina ha fatto un grandissimo giro d'andata.
Tutto il Sassuolo.
Appunto. Ha fatto un grandissimo giro di andata e meritano di stare lì al quarto posto. Il Torino si stava riprendendo, però sempre questi momenti, vince due partite, poi per, insomma ci può stare perdere proprio la Fiorentina. La partita è stata dura fino in equilibrio fino alla fine. E tu come l'hai vista? Come vedi il momento della Fiorentina? E che mi dici di queste due grandi squadre? E poi passiamo al Napoli.
Allora, parlando della Fiorentina, ricalchiamo quello che abbiamo detto settimana scorsa. Una Fiorentina diversa, una Fiorentina più consapevole. È un Vincenzo italiano che ha anche, qua bisogna dirlo, anche se a te so che non ti è stato tanto simpatico, no, bisogna avere l'onestà di dire che è riuscito a cambiare anche un pochino il suo gioco. Era un allenatore prima, mi sembrava molto monodimensionale, molto sul pressing alto, molto sull'intensità, molto sul possesso pallo, non che quest'anno non l'abbia mai fatto, anzi mi ricordo, da tifoso mi ricordo bene Fiorentina-Juve, una Fiorentina che tiene il possesso di palla per tutto il tempo, fa tre tiri se no, di cui uno semipericoloso e basta. Invece, come stavamo dicendo, soprattutto in queste ultime partite, una Fiorentina molto che si ispira, diciamo così, molto alle zone alte della classifica, no? Prendendo per esempio la Juventus, una Fiorentina che nelle ultime tre fa tre gol, ne prende zero e vince tre partite. 9 punti non sono pochi, perché alla Fiorentina oggi con 9 punti in meno starebbe a 22 punti, quindi importantissime queste vittorie, sono quelle che fanno bene all'ambiente e soprattutto sono quelle vittorie che non saranno mai belle da vedere, ma saranno soddisfacenti e poi utili, perché la Fiorentina ad oggi, ad una giornata alla fine del girone d'andata e poi una partita abbastanza abbordabile, un Sassuolo in crisi nera, una partita che può balzare addirittura a 36 punti, che non sarebbe per niente male, e soprattutto conservare al giro di boa, mettiamola così, lo slot, diciamo, sicuro della Champions, anche se poi si vedrà per la Serie A se
ma
ci sarà il quinto posto.
La Fiorentina se fa 36, se fa 72, sì. 72
con 72 nelle ultime 4 edizioni della Serie A va in Champions
League. Ah, no,
facile.
Ma, se fa, ma secondo me quest'anno con 65-68 punti.
Secondo me sì, quest'anno il target è basso.
Talmente basso il livello è che secondo me con 68 punti arrivi in Champions. Quindi la Fiorentina si sta addirittura portando in avanti.
Beh, di sicuro sopra le prospettive.
Assolutamente.
Ma più che altro, se te posso dire, un pochino sotto le aspettative, altre squadre di cui adesso parliamo.
Tipo il Napoli.
Bravo, sì, ma adesso ne parlo. Prima volevo fare un piccolo inciso anche su Torino. Siamo sempre lì, una squadra che è forte, che ce la può fare, che ha i mezzi anche per dare fastidio e vincere partite importanti, prendere punti importanti, toglierli magari alle big, però non fa mai quel passetto in più. Torino che questa che la poteva vincere questa partita, è stata una partita bella, e con la vittoria sarebbe andata a 27 punti. 27 punti vuol dire prendere la Lazio a 27, al nono posto, e quindi automaticamente con la sconfitta della Fiorentina la Champions a 31, sono veramente tutte là del Bologna, anche se adesso effettivamente è 33 della Fiorentina, bene la Fiorentina. Torino sempre lì, che quando c'è da fare il passo in più non lo fa mai, la sgasata in più, diciamo così, non mette mai la quinta, rimane sempre in quarta, a un botto dei giri, poi rallenta piano piano, a non stop, è così. E un po' dispiace per una squadra che in realtà dei giocatori interessanti li ha, e vorrei spendere parole belle su Bellanova, che veniva dalla stagione prima dal Cagliari, l'anno scorso stava all'Inter, non aveva avuto tanto spazio, quest'anno lo ha molto bene, secondo me sta giocando bene, sta giocando tanto, ed è anche in ottica nazionale un giocatore secondo me interessante, che magari non è chiacchierato, però è uno che corre, uno che cross, e qua diciamo mi riferisco più al Leone, ai romanisti, è uno che cross li sa fa, quindi metteteci un occhio, ed è un giocatore interessante. Tornando sulla partita, ripeto, la Fiorentina alla fine trova una vittoria importante, importantissima, squadra che invece non trova più una vittoria a Napoli, che non ce la fa più, fermata in casa, e qua dobbiamo dirlo, in casa...
Forse è Monza che è stata fermata, più che il Napoli, prendendo, Monza ha avuto l'occasione di vincerla.
Sì, vedendo la classifica in realtà è stata fermata il Napoli, però sì ha sbagliato un rigore, però ha parato Meret, che poi si è fatto anche male, Monza secondo me avrebbe meritato la vittoria. Stavo per dire... Il Napoli in casa è la 15ª squadra del campionato, solo 11 punti fatti, statistiche che fanno paura, ne ha vinte 3, ne ha perse 2, ne ha pareggiate 4. Il Napoli in casa ha un ratio veramente troppo negativo per una squadra che invece l'anno scorso, per esempio, in casa aveva fatto della sua fortezza, una Maradona veramente, una fortezza quasi invalicabile, a parte qualche scivolone, ricordo col Milan 4-0 in campionato. Quest'anno è una squadra che non ha più certezze, mi sembra sia quasi finita, veramente non trovo più nulla. E il Monza, sì, ha detto bene, il rammarico più per il Monza, che poteva strappare 3 punti, andare a 25 ed avvicinarsi al Napoli che ne avrebbe avuto 27, invece adesso ne ha 28 come la Roma. Monza invece bene, cioè tornando lì, sempre un'ottima squadra, stile Torino, che anche qua quel passetto in più lo potrebbe fare, però ricordo una cosa, è la seconda stagione in Serie A. Ci sono sempre i giocatori che si stanno ancora evolvendo, quest'anno stiamo conoscendo, sta uscendo molto bene anche Colpani, anche Di Gregorio, nonostante la scorsa partita con la Fiorentina ha fatto una pippata, ma un ottimo portiere, sempre in ottica nazionale, ce ne sono tanti, Pessina che si è definitivamente preso questa squadra venendo dall'Atalanta, un pochino avendo una scommessa, perché l'Atalanta Pessina trovava spazio, tempo, giocava Coppa Europea, aveva anche più, diciamo così, più palcoscenico a livello internazionale, una scommessa però... Porta bene, ripeto, il Monza è al secondo anno in Serie A, e però sta facendo bene, sempre tosta, e soprattutto è tosta anche da battere. Sei sconfitte, sì, ma quasi tutte contro le big. Molto bene il Monza. Parlando del Napoli, ho detto una squadra per me praticamente finita.
Sì, Napoli è una squadra della sensazione di essere veramente...
appagata, più chiaro.
No, secondo me non tanto appagata quanto... Sì, forse anche quello che dici te può essere vero, però io insomma... Il problema di queste piazze come Napoli, Roma... È che tu, Lazio. È vero, Lazio, vabbè dai, stiamo a parlare di argomenti seri per favore.
Ah, okay.
E non riescono veramente, sì, come detto tu, ad essere pagati dopo un anno fatto bene, in questo caso lo scudetto è importante. La Roma ha subito un po' la stessa sorte quando con Capello vinse lo scudetto nel 2000, cioè ebbe poi una squadra per 3-4 anni straordinaria e non riuscì più a vincere nulla, quindi questo ti fa capire che in certe piazze poi è difficile riprendersi. In più mettici un presidente che ha fatto fino all'anno scorso le cose straordinarie, nessuno glielo toglie, però quest'anno ha sbagliato un allenatore, ha sbagliato un mercato che non c'è stato, un mercato non a ribasso di più perché non ha preso nessuno,
e ha perso
Kim, che era, non dico il 50% della squadra, ma quasi,
hanno preso Lindstrom,
non gioca mai, hanno preso Nathan, anche se non è scarso, ma non può essere Kim E poi dopo esoneri Garzia, dicendo dopo Garzia è stato il problema del Napoli, l'avrei dovuto esonerare il giorno della presentazione. Prende Mazzarri, noi pure abbiamo detto, no, Mazzarri sicuramente conosce l'ambiente, va bene, questo può essere
ma è un ex allenatore,
una cosa positiva, ma non, è che, non so se è un ex allenatore, mi dà la sensazione che però lui non abbia proprio portato nulla. E soprattutto io penso una cosa, Mazzarri ha sempre allenato il 3-5-2, siamo così sicuri che con il 4-3-3 possa fare un qualcosa di buono? Non lo so, cioè ci sono anche allenatori che hanno lavorato sempre in una determinata maniera e non è che all'improvviso puoi cambiare. Secondo me lui è abbastanza un integralista, cioè non è uno che ha cambiato una carriera, ha giocato sempre nella stessa maniera, con lo stesso modulo, all'improvviso arriva, gioco col 4-3-3. Secondo me già un allenatore che arriva e accetta questo non mi sembra una gran cosa, perché parte il presidente parte, ma secondo me poi il presidente, per come la vedo io almeno, per parere personale, non deve mettere bocca sulle scelte di campo, cioè l'allenatore fa l'allenatore, il presidente fa il presidente, sono de vecchio stampo io, a me tutta sta cosa, ormai 3.000 dirigenti, no, c'è sta, il dirigente si occupa del mercato, l'allenatore è il presidente, ognuno deve stare al posto suo, i ruoli sono importanti secondo me, e nel Napoli mi sembra che questo non ci sia più. Poi ti dico un'altra cosa che è passata un po' in sordina, l'addio di Giuntoli, non è un caso che Giuntoli, è andato via Giuntoli, il Napoli ha iniziato a fare fatica sul mercato. Non l'ha fatto proprio, ma inoltre secondo me Giuntoli era anche una figura che faceva quasi da raccordo fra il campo e la presidenza, secondo me era un dirigente a tutto tondo,
era un mediatore veramente ottimo,
e non è un caso che infatti Giuntoli è arrivato alla Juve, e comunque le cose sicuramente non è che la Juve ha fatto quasi 50 punti per Giuntoli, però Giuntoli sicuramente è un dirigente forte e nel Napoli la sua assenza oggi pesa. Poi hanno preso, adesso non mi ricordo chi è il dirigente, Meluso, adesso non ricordo il nome, scusatemi, ma insomma mi pare chiaro che decide solo De Laurentiis le cose, come si devono fare, e non è anche lui, si dovrebbe chiedere perché nel giro dopo uno scudetto vinto se ne va l'allenatore, se ne va il direttore sportivo, insomma questi sono dei problemi, perché tu potevi anche gettare le basi, cioè una persona intelligente non piena di sé come De Laurentiis avrebbe forse dovuto pensare, cerchiamo di lavorare, mettiamoci al tavolo insieme a Spalletti e Giuntoli e lavoriamo per il futuro, dove possiamo migliorare. Invece no, lui ha pensato di essere Dio sceso in terra, che potesse fare le stesse identiche cose con altri, ma questo non succede, non può essere così, perché Garzia non è Spalletti, Mazzarri è peggio di tutti questi che ho citato, perché è un allenatore, andatevi a vedere gli ultimi anni di Mazzarri, non è che è stato esonerato dal Tottenham e dal Manchester United, è stato esonerato dal Torino al Cagliari, sono andate una andata in Serie B, pensate un po'. Quindi questo è. Poi la stagione è lunga, il campionato è talmente di basso livello, sì, che Napoli può ancora arrivare in Champions, però insomma si è parlato per esempio, no, del possibile arrivo di Samardzic, cioè mi sembra che sia, insomma ci sono ottime possibilità che possa arrivare, si parla di Mazzocchi, vediamo, io sono curioso anche di capire il Napoli poi che farà a giugno, con chi ripartirà, con che tipo di allenatore. C'è da dire De Laurentiis, dopo l'esonero di Garzia, il primo che ha contattato è stato Conte, perché Conte gli ha detto io no, ha cambiato in corso. Però Napoli insomma sta pagando gli errori del presidente, secondo me. Poi c'è anche da dire, ci sono alcuni calciatori che hanno fatto bene 6-7 mesi, tipo Kvaratskhelia, che all'improvviso ha pensato di diventare, non so, di essere diventato George Best. Non è così. Quindi, ma questo è il problema di determinate piazze, secondo me. Non è un caso, cioè la storia è la cosa, è l'unica cosa oggettiva che abbiamo, secondo me, nel calcio e nella vita in generale. La storia è quella, rimane, le cose, se sono successe, possono riaccadere. Non è un caso che vincono sempre le stesse,
esatto,
nella storia. Al di là poi di chi uno può parlare, aiuti arbitrali e cose, non è un caso che vincono sempre le stesse, al di là poi della potenza e dello strapotere, ecco, economico che puoi avere. Non è un caso, piazze come Roma e Napoli sono delle piazze che ti senti, cazzo, scusate, uno si può sentire amato lì, dici sono veramente straordinario, che bello, sto a Roma, sto a Napoli, mi amano, vinciamo uno scudetto, però dopo l'ubriacatura, fra virgolette, di aver vinto, uno si deve svegliare poi, capito? E lì devi iniziare a pedalare e non ce la fai, perché è stata talmente imponente, importante, che te sei ubriacato talmente, non lo so, marcio, che poi è difficilissimo riprendersi, secondo me, in determinate piazze, mentre Milano, Torino, sono piazze in cui è vero, devi ubriacare un pochino, bevi due birre e poi dici basta, e si riparte. Scusate.
No, mi è piaciuto molto il paragone, anche considerando che siamo post-capodanno, quindi lo trovo anche molto
bello. Io mentre mi sto bevendo un bicchiere di rum, no,
scherzo. In realtà un po' di acqua. No, allora, hai detto benissimo, condivido, più che altro, ti rispondo un pochino alla provocazione, anche l'ultima che hai lanciato sulle piazze, così, ed è proprio quello dove volevo arrivare, esatto. Se poi vincono sempre le stesse squadre, non è perché hanno la squadra più forte, perché Napoli ha dimostrato l'anno scorso di vincere e non avere ed avere nettamente una delle squadre, ma non, cioè, di sicuro non tra le più forti, secondo me, almeno sulla rosa. Però io volevo analizzare, prima del campionato vinto a Napoli, le ultime 15 stagioni precedenti. Okay. Anzi, 15? Sì. Facciamo anche 17, va? Prima del Napoli dell'anno scorso. Hanno vinto soltanto Juventus, Milan e Inter. Inter, vabbè, certo. E i 5 anni precedenti, Juve, Milan, 2 la Juve, 1 il Milan, 1 Lazio, 1 Roma. E quelli prima uguale, come hai detto te. Quando si parla della storia di un club, secondo me... ricordo l'anno scorso quando si parlava di Maldini, no? A proposito di dirigenze cadute a pezzi tipo il Milan, no? Si parlava di Napoli, di Napoli Milan di Champions League, no?
Sì, avevamo parlato.
Sì, certo. Esatto. E mi ricordo Maldini, e in realtà non solo, ma anche altri pezzi grandi della dirigenza Milan, disse: occhio a questa squadra perché ha la storia dalla sua. E lì ricordo che vuol dire la storia, che vuol dire quello, l'abitudine, ma scendono in campo altri giocatori. E qua sta la differenza tra le grandi società e le buone società. Anzi, tra le società che hanno fatto la storia e le società che sono società, mettiamole così, molto basilari. La differenza sta che il Milan l'anno scorso entra in campo contro, faccio ad esempio, in Champions League, contro la squadra che ha ammazzato il campionato, che in campionato ti ha già battuto, che sta distruggendo tutti i record, tutto quello che... Però vince il Milan perché... Uno l'andata, io vorrei ricordare a proposito di pezzo di storia del calcio italiano, San Siro è stata una cosa, ed è tutt'oggi una cosa spaventosa. Mi ricordo mio padre mi raccontava di quando si vedevano le partite, lui anche ha visto qualche partita a San Siro, diceva cose straordinarie, un tifo clamoroso. Io anche ricordo, penso ci vedi un Fiorentina-Inter, e lì si parla, Inter-Fiorentina, e lì parlo della tifoseria dell'Inter, ma anche lì clamoroso, poi 80.000 persone... ti fanno impressione, puoi anche essere Cristiano Ronaldo, Messi, ma fanno impressione. Dicevo, la storia dei club si vede anche in questo, che una squadra, magari anche con giocatori giovani, però con fondamenta forti e con giocatori, e giocatori, per esempio, mi viene adesso in mente, hanno preso Ibrahimovic, per i giovani Ibrahimovic sarà un mentore clamoroso. L'anno scorso Maldini avrà caricati come le bestie per una semifinale di Champions, poi ottenuta, questo è. Tutto questo per tornare al discorso. In una piazza così vincere ti appaga e basta. In una piazza invece grande, tipo la Juve, vincere ti stimola e non ti fermi. Meglio, certo. È questo. Vinci a Napoli, a Roma, sei appagato, ho vinto finalmente. Vinci a Torino, io ricordo proprio gli anni in cui vincevamo, 9 scudetti fila, perfetto. Io ricordo Agnelli, una settimana dopo il campionato si punta al prossimo anno. È quella la mentalità vincente. E purtroppo, secondo me, una società anche diretta da un personaggio, un despota di se stesso, perché poi del Napoli è despota ma la gestisce malissimo, come De Laurentiis, è proprio la figura peggiore da avere così. Invece uno che era intelligente, bravo, con prospettiva e veramente capace in quello che fa è Giuntoli, che infatti non a caso andava alla Juventus, che ha fatto un ottimo colpo e ha tolto anche qua, come ha sempre fatto, fa sempre indebolire le altre in Italia. E questa volta l'ha fatto anche dal punto di vista dirigenziale, facendo un ottimo colpo, e anche perché il Napoli forse aveva veramente trovato la quadra. Giunto gli Spalletti di De Laurentiis, quello è. Spalletti che dirigeva bene lo spogliatoio, De Laurentiis i media e, diciamo così, le parti un pochino più calde, e Giunto invece era un mediatore bravissimo, probabilmente il più silenzioso, ma sicuramente il più efficace, come poi abbiamo visto da alcuni acquisti clamorosi, perché Napoli compra Osimhen e Kvaratskhelia in totale per una cifra di 30-40 milioni neanche, e adesso li rivenderebbe a quanto? 200-300 milioni tutti e due insieme, quindi molto bene. Il Napoli veramente veramente tragico, la classifica ci dice ottavo posto, 28 punti, male, il primo sta a 45 dopo 18 giornate, il Napoli è già a meno 17, ed è una cifra spaventosa pensando che questa squadra l'anno scorso ha dominato il campionato. Andiamo avanti, parentesi però che andava fatta su una squadra che veramente sta perdendo tutto e soprattutto paradossale, considerando che è la campionessa in carica. Andiamo avanti con le partite delle 8:45, sempre di venerdì sera. Prima parliamo di Lazio Frosinone, poi di Genoa-Inter. Lazio Frosinone 3-1. La Lazio, a proposito di Inter, dopo la sconfitta con l'Inter 2 settimane fa all'Olimpico, trova 2 vittorie importanti di fila contro Empoli e Frosinone. Fa il suo, ma per me, per la Lazio di quest'anno non era così scontato. Frosinone seconda sconfitta di fila dopo quella Juve, ci può stare, perché comunque ci può stare, però comunque il suo l'ha fatto vedere, ha giocato bene, però la Lazio con gli inaspettabili, perché poi segnano Castellanos, Isaksen e Patrick, vincono una partita non facile all'Olimpia, anche perché al 58esimo è andato in svantaggio. Mi parli un attimo della partita,
sì,
del momento Lazio che è in ripresa, dopo iniziamo malissimo a 27 punti, nettamente pochi, però come abbiamo detto sempre lì, il campionato è talmente ridicolo, la Lazio a 27 è nona, la Fiorentina quarta è 33, non ce ne sono 50 di punti, Bologna quinto sono 31, insomma 5 punti dal quinto posto, 7 dal quarto, la Lazio ci deve credere, nonostante tutto è lì.
No, la Lazio assolutamente ci deve credere, questo lo abbiamo sempre detto, è stata una partita sì, sicuramente complicata, come hai detto te, non era assolutamente scontato che vincesse, soprattutto poi per come si è messa, andata sotto, il Frosinone ha giocato veramente una grande tranquillità, l'ha sbloccata sul rigore dopo che, penso che la prima volta vedo nel giro di 10 secondi due falli di mano, prima Gandusì e poi Marusic, c'erano due rigori, nel giro di 10 secondi hanno deciso giustamente poi di fischiare quello di Gandusì, che era il primo chiaramente in ordine cronologico, e, però non era scontato, soprattutto la Lazio ha avuto una grande reazione pochi minuti dopo, un grande gol di Castellanos, finalmente gioca da titolare perché Immobile mi dà la sensazione di essere un po' arrivato. E fa un gran gol, poi c'è da dire il Frosinone, il raddoppio della Lazio, insomma è un grande regalo da parte del Frosinone, fa un passaggio e un bel gol di Saxon, che a me è un calciatore che intriga, sono sincero, è mancino. Bravo. La Lazio ha bisogno, perché la Lazio gioca Zaccagni che è destro, quello dall'altro lato Pedro. Il stesso Pedro, cioè la Lazio deve trovare anche i giocatori che possano rientrare sul sinistro e tirare. Felipe Anderson pure mi dà la sensazione di essere fin troppo discontinuo, no? Fa qualche buona partita, insomma scompare al campo, un giocatore che io insomma non vorrei mai avere in squadra, ma non perché sia scarso, ma il problema suo è appunto la discontinuità.
Isaksen è un ottimo dodicesimo uomo.
Anche Isaksen invece è un giocatore giovane, insomma interessante, di piede mancino, e secondo me Sarri deve farlo giocare. Secondo me Sarri quest'anno troppe volte ha sbagliato la formazione, le scelte, soprattutto sugli esterni, che ha un grosso problema, pure i terzini, per me lì devono giocare Luca Pellegrini e Lazzari in alternativa a Marusic, perché sono quelli che hanno più gamba, e ti dico, io non sono un estimatore
di questi due,
di entrambi. Luca Pellegrini per me è un giocatore mi aspettavo potesse fare di più, nonostante poi la carriera comunque recita Roma, Juventus, Eintracht. Poi Lazio, Eintracht, Lazio, quindi non è che stiamo a dire che è una carriera del cavolo, però...
Diciamo c'erano premesse importanti, soprattutto ai tempi della Roma, ai tempi Roma sì, sembrava molto
sì,
interessante.
Poi purtroppo si è rotto il crociato, però sì,
purtroppo
sì, ci si aspettava di più da lui. Però la Lazio è in crescita, è ripresa, ha un calendario, adesso non so con chi giocherà il prossimo match,
l'ultimo con l'Udinese,
è a Udine, no? È Udinese-Lazio, poi Lazio credo abbia 3-4 tiri che può vincere
sì, perché
tutte,
poi
no?
C'è il Lecce, c'è il Torino fuori casa che è un po' tosta, poi il Napoli, diciamo. Però ecco, se il Napoli tra le trasferte di Udine e la partita in casa con Lecce riuscisse a confezionare 6 punti, sarebbe ottimo.
Sì.
E anche perché le altre invece hanno partito magari anche un pochino più toste. La Fiorentina, abbiamo detto prima, al Sassuolo che stanno male, ma andare a giocare a Reggio Emilia è sempre difficile. E la Roma c'ha l'Atalanta, quindi una delle due si potrebbe fermare. Il Napoli anche fuori casa col Torino. Insomma, la Lazio se rimane lì nonostante tutto, e questo veramente fa capire la mediocrità di quest'anno, che la ripetiamo, siamo anche asfissianti, ma è giusto ricordarlo, perché pensare al campionato italiano sia di questo livello fa un po' ribrezzo, a me fa anche una certa tristezza sinceramente, però la Lazio nonostante tutto può rimanere lì, e nonostante, e riagganciandomi a quello che hai detto anche te appunto, forse quest'anno può proprio essere l'occasione anche in cui un campionato in cui fa così schifo paradossalmente, nonostante hai così pochi punti, sei a così poco dalle zone importanti di campionato, ci sarebbe anche le scommesse. Castellano è stato preso da per fare la riserva, Immobile non la fa più, fallo giocare, gioca, segna, me l'ha anche piaciuto nelle prime giornate, poi si è un po' perso, però adesso sembra in ripresa. Isaksen, stavo per dire la stessa cosa, un giocatore che mi intriga tantissimo, è giovane, sembra molto, è svelto, è anche abbastanza, è un giocatore che mi piace tanto e che secondo me lì su quella fascia può dare quel qualcosa in più e sarebbe interessante, quindi secondo me deve giocare. E quindi insomma la Lazio è ripresa bene, Frosinone sempre abbastanza bene, ormai non prende ormai punti da qualche partita però ripeto, parliamo sempre di una squadra che comunque ha una rosa non invidiabile, comunque 19 punti
più 5, no?
Sì, più 5 dalla zona di retrocessione, ricordiamo sempre la rosa non è di questo gran livello, rosa che non è di gran livello anche del Genoa che si trova invece a 20 punti, un punto in più del Frosinone, che invece che dire del Genoa, che nelle ultime tre ha fermato la Juventus,
5 punti.
Ha vinto col Sassuolo e ha fermato l'Inter.
Assolutamente, l'ammazza grandi il Genoa, perché quest'anno batte la Roma 4-1 a Marassi, batte la Lazio 1-0 all'Olimpico, pareggia in casa con Napoli, Juve e Inter, con l'Atalanta, no, credo l'Atalanta abbia perso 1-0.
No, però... mi sembra fosse la prima di giornata 4-1, tipo.
No, quello con la Fiorentina.
Quella era con la Fiorentina. Comunque,
sì, sì. Ma... E no, la Genoa veramente sta facendo molto bene. Quella che si è fermata, però, in realtà è l'Inter, che insomma, ogni tanto fa qualche passo falso. Ci sta, è normale nel calcio.
Fisiologico.
Fisiologico, possiamo dire un episodio. Il gol dell'Inter era annullare, lo possiamo dire tranquillamente, senza adesso essere polemici.
Lo dici te.
Lo dico io, tu non lo vuoi dire perché
no,
sei della Juve.
No, non è che non lo voglio dire, torniamo sempre alle solite. Poi
era annullare, detto, dai, ci
no,
stare.
Diventiamo anche noiosi perché, ripeto, a me fa ridere che con la VAR, con il VAR, scusate, dove ci sono tre arbitri, nessuno si prende la responsabilità di dire almeno falla a rivedere. Perché per me, allora, già quello è un fallo che si deve vedere, secondo me, dal campo.
Bene.
E che Sprevar sicuro avrebbero già annullato, perché quello è uno spintone... bello evidente, perché in avvistazione rimessa laterale, spintone di Bissek, non ricordo da Nighi che casca, fallo netto, e poi da lì si sviluppa il gol d'Arnautovic, che trova il suo primo gol stagionale con l'Inter, da quando è tornato, tra l'altro, insegnava da 3000 e passa i giorni, vabbè, sti cavoli. Però, ripeto, sono episodi che poi, se vai a vedere ogni squadra, leone mio, ognuno, ogni squadra può recriminare qualcosa. Però certo, questo, poi, se uno va a vedere... anche gli scontri diretti, la classifica è un fallo che potrebbe pesare alla fine, possiamo dirlo. Comunque sia, parliamo della partita, Leo.
La partita è stata sicuramente una partita complicata, ma Genova non te la porti mai da casa, è complicatissimo.
Marassi è difficilissimo.
È difficilissimo, sì, Palladino, scusate, Gilardino è un ottimo allenatore, pur non facendo questo calcio straordinario, questo ci insegna che poi, secondo me, gli allenatori, i pratici, che siano giochisti o risultatisti, sono la cosa migliore che c'è, perché il calcio deve essere oltre che la teoria, ma quella la fai all'università e la pratica, intanto qui parte un audio, va bene, la pratica è fondamentale. Gilardino, secondo me, appartiene, fa un po' parte di entrambi i poli, no? Di entrambe le fazioni, giochisti e dei risultatisti, possiamo dire, citando Dragon Ball, è come se fosse una fusione, no? Fra che ne so, come se facessero la fusione Allegri e che ne so,
De Zerbi.
No, forse De Zerbi è troppo. Tiago Motta, una Tiago fusione Motta, fra Tiago Motta e Allegri, verrebbe fuori Gilardino
con il Genoa, e non è Genoa. Non ha questa rosona, eh.
Non ha questa rosona, non è, secondo me non ha neanche questa rosa scarsa,
no,
l'Inter.
No, a proposito, scusami, vai, perché questa era da dire, a proposito, vai, pure del calciomercato che è iniziato ufficialmente, noi stiamo registrando di 2 gennaio, voi sentirete questa puntata del 3, 2 giorni fa per voi, insomma, ieri per noi. Iniziamo al calciomercato, si parla di Dragusin, Juventino, gobbo vero, e qua Godo, che tra l'altro è quello che ha segnato l'1-1. Interessanti, interessato molto il Tottenham, contatti in avvio, forse il difensore potrebbe andare al Tottenham a fine stagione. Un'operazione un po' l'audoge, preso, lasciato lì in prestito, poi arriva in estate. Vediamo, Drago è un giocatore interessante.
Sì, diciamo, ha snobbato, posso anche capire, la Napoli e la Roma, ha detto preferisco Milano, Juve, Inter, l'abbiamo detto. E no, beh, l'Inter invece, passo falso, e io continuo a dire l'Inter deve stare veramente attenta, perché il problema di quest'Inter non è l'Inter stessa, ma è la Juventus, perché la Juve non molla del centimetro e sarà lì fino alla fine. E io ti dico che il 4 febbraio a Milano ci sarà lo scontro diretto che ci dirà, non dico tutto, ma quasi, sul destino di entrambe le squadre. E l'Inter che avrà una partita in meno, arriverà a quella partita con un match in meno, perché è stata posticipata, non so per quale motivo, la partita con l'Atalanta, credo, dell'Inter, quindi non giocherà. E la Juve potenzialmente potrebbe arrivare a quella giornata in testa alla classifica, ed è fondamentale. Deve stare attenta l'Inter, perché la pressione, io lo dico dal primo giorno, dalla prima giornata di campionato, occhio, perché l'Inter è vero, è favoritissima, tutto quello che vogliamo, ma sentiranno la pressione, perché Inzaghi non ha mai vinto un campionato, perché il primo anno lo ha, se sono da soli, non si sa che hanno combinato. L'anno scorso è stata la stagione in cui non hanno mai lottato per lo scudetto. Dall'altra c'è una squadra che non ha questo obiettivo, no, di vincere a tutti i costi, perché la Juventus, parliamoci chiaro, non ha una rosa così straordinaria quest'anno da pensare. Potenzialmente l'anno scorso e l'anno prima ancora era più forte la Juve, forse, potenzialmente, no? E quindi Bisogna capire quello che succederà nelle prossime quattro partite, perché poi lo scontro diretto del 4 febbraio ci dirà molto. Però l'Inter comunque è lì, è passata agli ottavi di Champions, qualche sbavatura ogni tanto ci sta. È una squadra che, come tutte del resto, appena perde magari due o tre pezzi va in difficoltà. I pezzi più importanti, no? I pupilli, certo, sono Di Marco, Lautaro. Io ti ci metto i giocatori più importanti di Marco Lautaro e Çalhanoğlu, cioè l'Inter, bravo, ruota intorno a sti tre. Gli altri sono importanti, ma se non hai Di Marco, Lautaro e Çalhanoğlu, e ti ci metto Acerbi come quarto, centrale, bravissimo, esterno, attaccante e centrocampista, se non hai questi quattro l'Inter fa fatica.
Beh, anche perché diciamo gli altri sono ottimi comprimari, bravissimi, che si sanno prendere responsabilità, però abbiamo visto anche Thuram senza Lautaro quest'anno fatica un po', piuttosto fa molto meglio Arnautovic o addirittura Sanchez, pensa un po'. Inter che fatica, senza questi c'ha ragione, come è anche fisiologico, parlando anche del risultato, no? 1-1, ci può stare uno stop, e l'abbiamo detto, a Marassi non è mai facile vincere, non so se tu ricordi due puntate fa, infatti, anzi tre, io dissi ho una paura, ho molta paura della partita che ci sarà contro il Genoa per la Juve, perché a Marassi la Juve storicamente fa fatica, ma tutte le squadre storicamente fanno fatica, infatti stop dell'Inter di quella Juve, vediamo poi se ne avrà approfittato. E
che cosa è successo?
No, però io ne approfitterò di questo stop. Ah, sì, okay, l'ha fatto. E dopo, dopo ne parleremo tantissimo. E comunque, ottimo risultato per il Genoa, un po' meno per l'Inter che si ferma. Comunque, l'Inter parliamo di 45 punti in 18 partite, ne ha persa una, ha pareggiato 3, ha vinto 14. Insomma, cammino straordinario. E adesso, piccola, poi tra l'altro, curiosità. Le squadre che l'Inter e la Juve, le squadre con cui hanno perso punti sono le stesse. Perché pareggio col Genoa tutte e due, pareggio col Bologna, sconfitta, l'unica sconfitta di tutte e due le squadre, penso un po', col Sassuolo, e sono state fermate tutte le stesse squadre, sì, e pareggio tra loro due. L'unica differenza è la partita di Bergamo, in cui la Juventus pareggia 0-0, invece l'Inter vince, mi sembra.
È vero, è vero.
3-2, mi sembra un po' rocambolesca la partita.
Sì.
Comunque, per le squadre clamorose, l'Inter, parlando anche di numeri, 42 gol fatti, 8 subiti, straordinario anche dal punto di vista difensivo, molto molto bene. Stop inaspettato che però è favorevole per la Juventus. L'Inter rallenta, però è sempre lì prima. E nella prossima giornata cercherà di comunque accaparrarsi un titolo inutile, però quanto importante anche per farci capire giustamente l'andamento dei campioni d'Italia, dei campioni d'inverno. Di quello poi ne parliamo la prossima puntata. Andiamo al giorno dopo in ordine cronologico, andiamo a sabato a mezzogiorno e mezza. A proposito di squadre che si stavano reinventando e che vincono in maniera un po' più allegriana, mettiamola così.
Ma non è che forse alla fine dei conti aveva sempre avuto ragione Max?
Vediamo. Comunque sia,
la segui su Instagram la pagina del gioco allegriano?
Ecco, vabbè, lasciamo perdere, Leone, grazie. No, parlando di che cosa stavo parlando?
Dell'Atalanta che ha battuto il Lecce 1-0.
Dell'Atalanta che ha battuto il Lecce 1-0.
Sì.
Vittoria importante con gol di Lookman, assist di Scamacca, le due prime punte che, diciamo così, si aiutano e fanno un risultato importante, fanno un gol bello e portano un risultato importantissimo a Bergamo, in casa, contro Lecce, un'altra squadra tosta e rognosa da affrontare. Oh, sta Atalanta anche qua, zitta zitta, un po' male, un po' no, eh? Sesta da sola, 29 punti, stacca Roma e Napoli. E anche lì la vede, la sente anche un pochino la musichetta della Champions, dopo un girone di Europa League dominato.
Assolutamente, Atalanta su me in linea con le aspettative, con quello che può fare. Inoltre hanno perso dall'inizio dell'anno Francesco Scamacca, che ha avuto dei problemi, hanno perso questo ragazzo, l'hanno preso dall'Almeria, non credo, hanno speso tipo 30 bombe, e quindi insomma l'Atalanta è in linea, ogni tanto perde delle partite assurde con squadre magari con la quasi capace di perdere 3-1 in casa magari con l'ultima in classifica, però secondo me è in linea con le aspettative. Inoltre, hai detto bene tu, hanno fatto il girone dell'Europa League straordinario, sono arrivati primi, senza problemi, c'era anche lo Sporting, era tutto fuorché scontato, quindi l'Atalanta chiude l'anno sicuramente con bene e vediamo, anche lei può lottare seriamente per arrivare al quarto posto.
Qua ti faccio una domanda sulla
Atalanta. Vai, fammi questa domanda.
Ma secondo te, se l'Atalanta non dovesse arrivare in Champions con questo campionato e tutto, secondo te sarebbe un po' una delusione?
No, beh, allora, ti dico quello che penso io e quello che pensa Gasperini. Cosa vuoi sapere?
Quello che pensi tu e poi anche il pensiero di Gasperini.
Quello che penso io
è
che no, secondo me no, perché l'Atalanta davanti ha per forza Lazio, Roma e Fiorentina.
Dice la corsa
e Napoli, dove... scusa, quattro squadre. Quindi no, se non arriva in Champions l'Atalanta non fa nulla di male. Certo che fra arrivare, fra non arrivare in Champions e arrivare a decimi ci sta una via di mezzo. Certo. Cioè magari ne arriva a quarta, ma arriva a sesta, settima, là puoi farlo. Però sarei sorpreso se arrivassero alla fine dell'anno quarto. Però rimane lì. Gasperini però, ecco,
giustamente
ha detto, dopo la partita al Bologna si è sfogato, ha detto se quest'anno non arriviamo quarti avranno fallimentare. Perché insomma lui ha capito che negli ultimi anni l'Atalanta è ritornata un po' in quel limbo, no? Che famo Champions, quindi lui vuole alzare l'asticella se dovesse rimanere, perché secondo me arriverà un giorno, non si sa quando, ma arriverà probabilmente quando saremo vecchi noi. Gasperini sarà, non si sa come, più in forma di noi,
150 anni alla 40 millesima,
si bestemmierà ancora davanti alla... certo. Non si sa, quindi vediamo. Io penso che possa essere l'ultimo anno, da quello che ho capito, da quello che so, ho letto, la proprietà dell'Atalanta, che non è più dei Percassi, ma adesso c'è un fondo americano, hanno molti soldi, i Percassi rimangono come figura così, no? Ma insomma non sono più loro i proprietari.
Figura autoritaria.
Esatto, fanno far presidente Percassi, ma non ci mette più i soldi.
Esatto.
Quindi bisogna avere anche le ambizioni che avrà l'Atalanta, e probabilmente lo suo Gasperini è anche legato a questo, cioè forse la proprietà si aspetta, no, un miglioramento, e chissà se non quello di arrivare in Champions.
E te posso dire però che secondo me sarebbe anche giusto, appunto, e Gasperini nonostante ci stia sulle palle un po' così, comunque da uomo intelligente del calcio, perché la vive ormai da veramente tantissimi anni, sì, capisce che forse quest'anno è veramente alla portata, e forse anche un po' un dovere per questa Atalanta, che è una rosa comunque buona, e che con tutte le difficoltà che stanno avendo, perché l'Atalanta ad oggi dietro di lei a Roma, Napoli e Lazio, le squadre che l'anno scorso sono arrivate sesta, prima e seconda, non le ultime arrivate, capisce che è importante, anche perché davanti a lei ci sono invece Bologna e Fiorentina per gli spot più ambiti, cioè diciamo dopo i primi tre, che però al momento sembrano quasi congelati, il Milan, Bacina, ma dopo ne parliamo, Fiorentina e Bologna si possono riprendere, soprattutto per questa Atalanta, che quindi secondo me sarà molto importante per lei. Scontro salvezza, entusiasmo, veramente di un entusiasmo clamoroso, proprio quello che volevo fare di sabato 30 dicembre alle 3 di pomeriggio, era vedermi un fantastico Cagliari-Empoli, spettacolare, un punto a testa, una sta a 14 il Cagliari, una a 13 l'Empoli, 0-0. Leo, dammi un commento, che so che tu ti piace parlare, a te piace parlare di queste partite.
No, beh, il Cagliari ha sprecato una grande occasione, perché Viola ha avuto il rigore della possibile... dei possibili tre punti, lo ha sbagliato il Cagliari, rimane lì, insomma fino alla fine dovrà sudarsela, è molto complicato, però quello che ha in più rispetto alle altre è l'uomo che sta seduto in panchina, l'uomo del testaccio, che secondo me alla fine è più demone degli altri, quindi è più demoniaco, è Nosferatu, no, Nosferatu e Allegri, questa citazione cinematografica, ti faccio vedere chi è Nosferatu, no, nel senso, adesso a parte le solite cazzate, sicuramente il Cagliari ha delle possibilità di salvarsi, non tanto per la rosa quanto, come ti ho detto, per l'esperienza di Ranieri e anche di qualche singolo, perché qualche giocatore là davanti, Pavoletti, che magari de chiappa o de testa segna, Petagna, che ha fatto una parata a Caprile, ho acceso la tipolina, Petagna si gira, spalla porta e tira Caprile con alla Neuer, parata da portiere, sì, tedesco, fa un paratone, però insomma, entrambe, perché lo stesso Empoli, sicuramente se la dovranno sudare fino alla fine. Partita invece sempre delle ore 15, Udinese-Bologna finisce malissimo, terza sconfitta per il Bologna, 3-0, terza sconfitta stagione, perdevano dalla notte dei tempi,
blackout
Pereira, Luca Pereiro, Pagero, tu l'altra volta mi hai rimproverato, chi non conosci Pagero, adesso l'ho visto e penso a un fenomeno, mi sono perso fino ad oggi un fenomeno,
veramente
sì, forse ha fatto uno straordinario.
Ok, hai visto che
Pagero, Alejandro Rumenes,
hai visto che ti ho detto la puntata scorsa, ragazzi, ascoltatemi,
ascoltate,
allora, cazzate a parte, vabbè, grande fatto vittoria, che io sapessi Pagero, perché appunto sono un fenomeno, un tale scout,
ma questa è la differenza tra chi conosce il calcio e chi ne parla.
Vedi, infatti mo cambiamo cioè diciamo il nostro podcast cambia nome, il non esperto e l'esperto di calcio.
Io sono esperto,
cioè. Vabbè, io Pacero conoscevo. Cazzate a parte di nuovo. Shock, shock. Sto Udinese Bologna 3-0, shock, perché parlavo di un Udinese che prima di stare la partita aveva 14 punti, come Cagliari, come Verona, che stanno lì a giocarsi alla retrocessione. Partita importante per il risultato e vittoria veramente che io non mi sarei mai aspettato. Risultato rocambolesco, e soprattutto Bologna irriconoscibile, Leo. Cioè,
scusate,
3-0 pazzesco.
Scusate,
altra parentesi, Luca, tanto interessante.
Sì, Luca Morsiello, sì, ha fatto un gran gol. No, il Bologna prima o poi, è normale, prima o poi potesse anche...
proposito di fisiologico.
Sbragare e proprio prendersi una pausa. Io adesso mi aspetto un periodo un po' complicato, perché quello che stava facendo il Bologna, anche se io la settimana scorsa ho detto beh, loro potrebbero rimanere fino alla fine lì, però è vero, perché attenzione,
adesso c'è il
potrebbero
Genoa,
avere una piccola flessione, sì, avranno in casa, no, dall'Ara,
in casa, sì.
Potrebbero avere una piccola flessione, ma c'è da dire pure che il campionato è talmente giocato a ribasso che il Bologna rimarrà per forza le cose lì, a meno che inizi a perdere 10 partite fila, ma non mi sembra possibile.
E soprattutto si può arrivare appunto in casa col Genoa, e poi dopo c'è il Cagliari, quindi
sì,
non partite irresistibili.
E poi la Fiorentina.
E poi la Fiorentina, ecco, per lo scontro diretto. Però adesso ha due partite in cui deve fare 6 punti.
Assolutamente, è vero.
E comunque
vero.
Questa è una sconfitta, secondo me, non macchia per niente quello che sta facendo il Bologna, che è sempre qualcosa di straordinario. Quinto posto per adesso, risultato clamoroso dopo che siamo veramente al giro di boa. Invece qua vittoria importante proprio per una squadra, l'Udinese, che sta facendo troppo male, perché questa, rispetto ad altre che stanno lottando per la retrocessione e stanno lì lì, l'Udinese ha giocatori secondo me tanto interessanti, qualcuno
sì,
però
sì.
C'è no, Pereira, Luca, te l'ho detto molto in genere, Pajero, anche Wallace, anche Lovric, insomma anche giocatori.
Vabbè,
che hanno giocato,
citameli tutti,
anche giocatori che hanno giocato ormai da qualche stagione in Serie A, sono interessanti. L'Udinese, ecco, parlando un secondo di questa squadra, probabilmente sta in realtà facendo troppo male rispetto anche al valore della rosa, che non sarà altissimo, però rispetto a un Frosinone, Lecce e Genova, secondo me è molto meglio.
Sì, diciamo hanno iniziato male perché dovevano cacciare, come si chiama? Cioffi oggi lui. Adesso oddio,
Sottil
che andava esonerato l'anno scorso alla fine della stagione, perché hanno iniziato molto bene, poi la seconda parte di stagione hanno sbragato completamente, quindi mi aspettavo un esonero alla fine dello scorso stagione. Cioffi invece è un allenatore di calcio, non fa finta
bravo
di esserlo. Cioffi a me piace molto, è bravo, e peccato per la sua piccola parentesi al Verona, è durata poco, ma uno che ha allenato De Olofeu, Success e Beto, e passa da questi a Djuric ed Harry
non è Thierry Henry
ma Harry, un altro Harry, non so qual è il nome di Harry.
Lazza.
Harry Lazza, vabbè, imbarazzante questa cosa, e veramente mi dissocio. Però si sta facendo, come detto, troppo male rispetto a quello che può fare. Partita delle ore 18, Verona Salernitana 0-1, scontro salvezza, Baroni ancora lì, Baroni nullo schiodi, perde, non vince mai, però
rimane là. E in qualche maniera la Salernitana si riavvicina, perché adesso
clamoroso,
12 punti, e appunto il Verona, che è 17esimo, si trova a meno 3, cioè scusate, a meno 2. Salernitana a meno 2 dalla zona salvezza, vittoria importante a proposito di una squadra che, per la squadra che ha, sta dimostrando pochissimo, è l'ultima campionata della Salernitana. Gol di Ciuauna, che è famosissimo, su Alzis di Castanos. Sta vittoria importante, e occhio alla Salernitana se si riprende, perché comunque è una squadra che, abbiamo detto anche l'anno scorso, ha fatto molto bene. Secondo me non merita di stare lì, e può insidiare. Comunque abbiamo un pochino capito, secondo me quelle che rischiano tanto, soprattutto per la retrocessione, sono Cagliari, Empoli, Salernitana, Verona, secondo me sta giocando fino alla fine. E poi un'altra squadra di cui adesso dobbiamo parlare. Partita delle 6, 1-0 per il Milan, anche se partita tosta, come abbiamo detto. Ovviamente parliamo del Sassuolo, che è incredibile, contro le big fa sempre partitone, ha fatto una partita bellissima contro il Milan, però un pochino godo che ha perso. Milan che trova 3 punti, però importantissimi, proprio perché si stacca dalla Fiorentina, che sta iniziando un pochino a mettere il piede sul
collo. Sta 3 però,
Soltanto 3 punti, però Milan rimane terzo a 36. Vittoria però di un'importanza, per tutto quello che abbiamo detto anche nelle scorse puntate, fondamentale per il Milan, che è un momento veramente veramente no.
Sì, il Milan è un momento no, però poi se tu guardi anche qua in proiezione, se dovesse finire il giorno andato a 39, facciamo conto 40 punti a fine dell'anno, se fa 80 punti al Milan non gli si può dire tanto. Secondo me sono Inter e Juventus che stanno facendo
l'exploit,
cioè il Milan alla fine forse è in linea. Io poi di Pioli e del Milan critico altre cose, come ho detto spesso, la comunicazione che è fondamentale, altre cose che sono state sicuramente dette, fatte in maniera sbagliata sicuramente. Però poi campionato del Milan, cioè se fa 40 punti nel girone andata il Milan, questo Milan, cioè gli si può di poco. Secondo me sono quei due demoni, uno di Livorno e uno di Piacenza, stanno facendo molto meglio, stanno, come detto, di un exploit. Quindi il Milan è in linea. Poi abbiamo detto, il Milan cambierà allenatore, deve far passare il Milan questi mesi, e cercando di non uscire dalla zona Champions. Certo. A me sembra onestamente improbabile che il Milan possa uscire e non arrivare al quarto po', terza o quarta. E poi c'è l'Europa League che bravo, puoi anche puoi provare a vincere.
Che aspettative c'è per il Milan in Europa
League? Il Milan alte, secondo me il Milan insieme a Leverkusen e Liverpool
sono tra le favorite.
Sono tra le favorite. Attenzione però, la differenza sta che nel Milan, secondo me, in campionato ormai non dico che è nato, però il Milan non ha obiettivi da scudetto, no? Il campionato deve arrivare a terza, ma ce la farà. Liverpool, ecco, e Leverkusen se la stanno giocando punto a punto nei loro, nei rispettivi campionati. Leverkusen è primo a più 2 sul Bayern, sta facendo un campionato clamoroso. Klopp a Liverpool sta facendo benissimo, il Liverpool è primo, e quindi io ti dico, famo conto se Xabi Alonso o Klopp preferisci vincere la Premier League o la Bundes o piuttosto l'Europa League. Calcola, Liverpool e Leverkusen, cosa può essere?
Storia Leverkusen, ti dico
campionato.
Campionato Liverpool, ti dico campionato, ma Liverpool è talmente forte che
può vincere tutte e due.
Eh beh, anche perché in Europa League
dici, cioè tu
a
dici...
livello di rosa e per me, e adesso anche a livello di forza globale, per come gioca, per i punti che hai, gol che fai, gol che subisce, pochissimi scontri diretti, il Liverpool ad oggi è una squadra più forte al mondo, e questo lo dice la sua posizione in tutte le competizioni. Non doveva essere in Europa League perché l'anno scorso ha fatto troppo male, per questo
è stata una stagione negativa.
Però per adesso tanta roba.
Ma il Liverpool, ti faccio questa domanda, no? Adesso apriamo un attimo una piccola parentesi al volo così. Il Liverpool, cioè, secondo te questa rosa così forte, cioè chiaramente è una rosa molto forte, ma è così, di tu hai detto, una delle migliori al mondo, siamo sicuri? Per rosa lo è o è perché sta facendo...
Allora, per livello di rosa è tra le migliori ma non è tra le top. A livello di squadra invece sì, perché parto da il punto forte allenatore.
Jurgen.
Che è un allenatore clamoroso. 20 partite, 13 vittorie, una sola sconfitta, 6 pareggi che non sono pochi, ma una sola sconfitta
sono tanti, è, 45 è nulla. Punti,
45 non sono pochi in 20 partite,
no.
Se guardi la Serie A, anche diciamo sono in ritmo un po' di meno, perché in Serie A ne abbiamo di più, per esempio...
Quanti punti hanno Juventus?
L'Inter 18, Juve 18 partite, ne hanno 45 e 43, quindi anche di più, no? Parlando di Premier, anche citiamo velocemente l'Aston Villa con un altro demone, ma più che demone qua, di un signor allenatore, Unai Emery, che è bravissimo. Ecco, qua con una squadra che non è niente di che, invece la sta facendo rendere tantissimo, ovviamente soltanto grazie a
Zaniolo. Ma arriverà più Champions, secondo te?
Non lo so, perché qua, ecco, qua squadre, è ancora più Tottenham. Corta, perché Tottenham quinto, 39 punti, Aston Villa secondo, 42, letteralmente una vittoria ti cambia la classifica. Parlando però
occhio a West Ham.
Occhio a West Ham. Però
giocherà con Brighton, esatto, stasera, mi sa.
Però parlando un attimo di Liverpool, rimaniamo là.
Vai.
È una squadra che, allora, ha una rosa fortissima, perché è una squadra che ha Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Shaw, Boslai che è clamoroso, Salah, Darwin Núñez, Luis Diaz,
McAllister, Endo. Ma sto Endo, tu sai dove l'hanno preso?
No? Lasciamo perdere. Gakpo, Gravenberg, insomma, è una squadra che dalla panchina anche hanno una potenza di fuoco fortissima. Non è tra le migliori al mondo a livello di rosa, perché no, prendi soltanto il Real Madrid, tutti sani, perché Real Madrid, poracci, stanno più in infermeria che in campo i giocatori loro. Preso il Real Madrid perché è una di quelle con più, ma anche il City che sta nella stessa competizione, che gioca in Premier, ovviamente è una squadra tanto tanto forte, ma ti ripeto, l'allenatore è quella cosa in più. È un allenatore, tra l'altro, Jurgen Klopp, che adesso ha imparato anche a vincere in Europa, perché la Champions l'ha vinta, o perlomeno sa come arrivare fino in fondo. L'ha fatto anche già una volta in Europa League. Quindi per me Liverpool, un attimino, exploit out of, mettiamola così, è tra le favorite, nettamente. Ultimo quarto d'ora, diciamo ultimi 10 minuti, che era come era giusto che fosse. Dobbiamo parlare dell'ultima partita della giornata, partita ufficiale dell'anno.
No, non voglio.
È stata Juventus-Roma.
No, non voglio.
1-0 col di Rabiot. Leo, dici tutto quello che vuoi, o anzi, se vuoi inizio io, così tu dopo te sfondi.
Fai te, così poi parlo io un'ora della partita. Anche
parlando di Juve-Roma, partita che, allora, te devo dire, primo tempo completamente in contrapposizione allo stile di gioco dei due allenatori. Tutti saremmo aspettati, oddio che palle, che io, certo, ci ho aspettato, detto, che palle che si toccherà di Juve-Roma, perché sarà una partita di una noia, speravo di non addormentarmi. E infatti mangiavo poco, a cena ho detto se no già sono appesantito, dormo pure. Invece alla fine no, il primo tempo interessante in cui la Roma mi ha sorpreso, ha avuto anche un po' l'occasione, il palo di Cristante, quella su tutte con doppia deviazione, però più che altro stava brava a gestire, e soprattutto io rimanevo lì, ho detto la Roma proprio oggi doveva giocare, ha fatto un po' di combinazioni interessanti e il gioco bello. Poi però la forza della Juve sta nei campioni. Kostic che recupera un pallone, Vlahovic fa un assist spettacolare. Rabiot, che ripeto è uno dei più forti centrocampisti in Serie A che abbiamo, grande inserimento lì. Rui Patricio per me è una mezza papera, perché uno deve uscire prima, due gol sul primo palo lì, non lo puoi via, fa in passetto a destra perché devi coprire la porta. Comunque Juve che in generale ha giocato bene anche in primo tempo, ecco, per livello di occasione Juve ha avuto di più importanti, Ndicka molto in crescita, l'altro ha salvato un gol letteralmente sulla riga, praticamente sul tiro di Kostic. Mancini salvava praticamente un tiro a botta sicura di Vlahovic. Juve che gioca bene il secondo tempo, fa la Juve, fa il gol, si chiude benissimo, la Roma non ha più un'occasione, tanta roba, la Juve che vola e fa bene, perché uno è uno scontro diretto, due approfitta dello scivolone dell'Inter, tre rimane lì. E chi l'avrebbe mai detto, considerando la rosa, ok che giochi una volta a settimana, non è facile. Adesso la Juventus, tra l'altro giovedì, avrà la Coppa Italia, anche lei, nell'ottavo di finale contro la Salernitana. Stasera gioca il Milan, insomma, le partite le abbiamo dette. La Juve, no, tanta roba. La Roma male, ma non malissimo, però te posso dire, me l'aspettavo, la Roma che allo Stadium non riesce mai a vincere. Insomma, questo è il tipo il sesto 1-0 di tutti i Juve-Roma allo Stadium. Una partita che praticamente ogni anno sembra quasi la stessa. L'anno scorso trovò un pareggio in maniera abbastanza fortunosa. Però ti posso dire, alla fine, non lo so, non è che mi aspettavo forse qualcosa in più dalla Roma, anche per quello visto. Dopo il primo tempo sì, però in generale non l'ho mai vista così. Diciamo, da tifoso della Juve non ho mai detto ok, mo ce fanno gol, o la sensazione che ce lo potessero fare. Quindi un po' così, nota di margine, più che altro nota di bellezza pura. Paolo Dybala è un giocatore straordinario da vedere, che rivedere contro Juve fa male, però anche lì è l'unico che ci ha provato, si sta inventando un gol con l'esterno, che è una cosa che fanno lui, Maradona e Messi, probabilmente con quel piede di Maria, insomma, siamo su quel livello lì, stranamente tutti argentini, dove lì il calcio si respira veramente e ti insegnano, diciamo, come a noi ci insegnano a parlare, lui insegna a giocare a pallone, però cazzate a parte, sulla nazionalità ovviamente ho tanto appunto positivo. Bellissimo giocatore, adesso vedremo anche il suo futuro, si parla forse di un non rinnovo, adesso vediamo. Situazione di Dybala, situazione Fabrizio Romano, ma io ho i miei agganci. Situazione in casa Juve, l'abbiamo detto, in casa Roma invece è disastrosa, perché 28 punti, sei ottavo al momento, anche lì, sempre là, la classifica è un po' così, quindi te la puoi giocare, però la Roma chiude una prima parte di stagione, un 2023 pessimo, perché poi è uscita la classifica dell'anno solare 2023, e qua c'è da dirlo, la Roma sarebbe decima, una cosa spaventosa.
Mi viene da piangere.
La mia l'ho detta, Leo, adesso dimmi la tua, perché il Vincente ha parlato, anche in maniera abbastanza schietta, parola allo sconfitto e anche un piccolo recap, se vuoi, su questa prima parte, su questo 2023 della Roma, più che altro prima parte di campionato, abbastanza disastrosa.
Sì, diciamo, parto dal match, dall'analisi della partita. È stata una delle tante Juventus-Roma che abbiamo visto negli anni, una delle tante partite in cui del vorrei ma non posso, del ci vado vicino ma alla fine me la prendo in, e purtroppo è andata così. Diciamo che Juventus-Roma la possiamo paragonare al giorno della marmotta, ricomincio da capo di Bill Murray, diciamo che è la stessa cosa, uno basta e te ne vedi una, è uguale, la stessa esatto. Partita
per anni, già anni. Lo sai,
6 volte su 10 a Torino abbiamo perso per 1-0, l'anno scorso miracolosamente siamo riusciti a uscirne indenni da Torino, però il primo tempo è stato sicuramente ottimo da parte della Roma, ha giocato molto bene.
Non ce l'aspettavamo io né te, eh?
Beh, io mi aspettavo un atteggiamento sicuramente della Roma propositivo, ha palleggiato, ha giocato bene con intensità, ha avuto due occasioni importanti, il palo di Cristante all'inizio e poi la grande giocata di Dybala, che solo i grandi campioni sanno fare. E la Juventus nel primo tempo ha giocato molto su Vlahovic, spalle alla porta contro Llorente, un mismatch abbastanza importante dal punto di vista fisico, e sicuramente è stata una partita complicata anche per la Juventus. Nel secondo prendi gol subito all'inizio, al 50esimo, un rimpallo, Cristante, un mezzo pasticcio come al solito, la Juve era più lesto, più veloce, e segna con lui Patrizio che per l'ennesima volta rimane piantato in porta, non esce lì, oltre che, come hai detto tu,
amico, te l'ho proprio giuro,
come hai detto te, chiaramente, no, uno deve magari difendere, no, coprire il palo, ma oltre questo il portiere lì, se tu stai due metri avanti Rabiot forse non ha il tempo, no? Si dice che tutti i giocatori in tutti i ruoli si debba anticipare la giocata, anche i portieri lo devono fare, devono sapere prevedere la giocata, e là non è che c'era molto da prevedere, era facile. Quindi questo è un errore. Poi la Roma da quel momento in poi continua a fare la partita, non è che ha fatto nel primo tempo, l'unica differenza, che non è poco, che hai preso gol, la Juventus si arrocca dietro e tu la Juve fa proprio la partita, vuole fare il Don Max, il Conte Max, che è Nosferatu, a lui Nosferatu, e niente, la Roma non fa più un tiro in porta, ma non tanto per colpa sua quanto per la, mi sento di dire, per la bravura, per la resilienza juventina, per la, veramente per il Bushido del samurai allegriano, cioè mettiamola come vogliamo, fatto stare, la Roma per l'ennesima volta perde, 7 sconfitte credo in questo campionato, i big match rimangono un problema, è vero quest'anno hai almeno battuto il Napoli, pareggiato con la Lazio, la Fiorentina, ma hai perso con la Juventus, con l'Inter, col Milan, insomma squadre in cui uno si aspetta qualcosa in più sicuramente, insomma, ma non è tanto la partita di Torino il problema, ci può stare che tu possa perdere anche in questa maniera, ti rode, ci può stare, il problema è la stagione in sé, secondo me, il girone d'andata che hai fatto, che più o meno è in linea con i due anni precedenti, no? di Mourinho. Io qua sento parlare rinnovo, non rinnovo, secondo me la Roma in questo momento è nona, e se giustamente Mourinho, come tutti gli allenatori, li valutiamo dai risultati, in questo momento la Roma dovrebbe solo che cambiarlo l'allenatore a giugno, e io credo che in tutti questi discorsi che noi facciamo, no, legati a rinnovo, non rinnovo, perché a Roma tiene banco ormai solo questa cosa, non importa più di niente, pare che solo Mourinho, ma non per tanto per colpa Mourinho quanto per quello che si è comunque anche creato, senza adesso di andare ad analizzare. Credo che no, nella Roma tutti dicono, i tifosi, gli addetti ai lavori, c'è poca chiarezza sul futuro, per me invece ce n'è troppa, nel senso, mi spiego, siamo arrivati a gennaio, l'allenatore non si è incontrato la proprietà, quindi a 3-4 mesi a scadenza è chiaro che perché dovrebbe essere rinnovato se non hanno ancora deciso, cioè se ancora, scusa, non lo hanno rinnovato a 3-4 mesi dalla scadenza, perché dovrebbero farlo? Tiago Pinto idem, cioè a me sembra che invece c'è la chiarezza, ce n'è pure troppa, mi pare evidente, stiamo lì, le uniche cose oggettive sono queste, c'è un'Europa League da giocare, c'è una Coppa Italia da onorare almeno, più perché almeno cerchiamo di arrivare almeno quarti, perché riuscire con la Cremonese domani si giocherà, vorrei evitare, la Roma secondo me per potenzialità quest'anno sarebbe veramente un fallimento non arrivare nelle prime quattro, perché il Napoli è così, la Fiorentina per me e la Bologna anche non sono più forti, idem Lazio, Atalanta, poi Mourinho dice che Bologna e Fiorentina sono meglio, non lo so, forse in alcuni ruoli può essere, ma io non penso questo, quindi sarebbe un peccato, un'occasione sprecata, non arrivare in Champions, fermo restando, e poi tu poi forse vedremo a fine l'anno arrivare in Champions anche con il quinto posto, vediamo.
Io ti faccio una domanda,
dai, pure due,
ma secondo te alla fine parliamo di quello che dovrebbe fare, quello che dovrebbe essere, quello che potrebbe essere, ma secondo te ad oggi, ti dico, no, guardando anche la prospettiva futura, il calendario che più o meno ci siamo fatti un'idea, la Roma ci arriva in Champions?
Per me no, cioè io ti dico di no, per me la Roma non
arriva. Quando stiamo a commentare, stavamo facendo l'ultima puntata sull'ultima giornata, no, guardando la classifica, secondo te la Roma è tra le prime 4? No. Tra le prime 5?
No,
ma
neanche per le prime 5. Sesta, secondo me sesta, settima. Per me la Roma
sempre quello.
Ti dico purtroppo.
E quindi perché Mourinho fallimentare in 3 anni.
Beh, il campionato sì, il campionato sarebbe fallimentare. Anche se io poi ti ripeto, l'anno scorso e l'anno prima, io non chiedo tanto di arrivare. Sì, chiaramente chiedo anche di arrivare a Champions. Ma se te a 2, 3, 4 partite dalla fine sei lì e lotti come l'anno scorso, e nel mentre fai una finale di Europa League, ho poco da dirti poi. Secondo me, io credo una cosa, e l'ho detta puntate fa, l'ho detta agosto, a settembre, a ottobre, lo dico sempre, la Roma, il progetto Roma, la Roma di Mourinho e tutto quello che può incarnare, tutti i i pregi e i difetti, scusate la stanchezza, la Roma si è fermata a Budapest, ho la sensazione che quella partita lì si è fermato un po' un processo che stava andando avanti, lì la Roma si è fermata, e non è un caso, Mourinho dice, il bilancio del 2023 ci dice che ci hanno scippato legittimamente, fa bene a dirlo, una finale, la Roma si è fermata là, secondo me, anche nella forza, anche nel voler andare avanti, poi per carità vedremo quello che succederà, lui l'abbiamo capito, tutte le salse vuole rimanere, io credo la società non pensi questo, o la società credo anche che giustamente abbia l'idea di aspettare e vedere, anche se anche qua il discorso è un po' strano, no? Perché come si può
che pensare? Devi aspettare?
No, oltre che devi aspettare, puoi anche aspettare, ma il problema qual è? Che tu saprai a maggio, aprile, marzo se sei arrivato in Champions, perché prima non lo sai, perché il campionato è talmente basso livello che la Roma voglio sperare che non possa, che aprile maggio possa stare a 3-4 punti al massimo al quarto posto, non a 9-10, perché lì allora è veramente basta. Quindi non è che te poi scegli l'allenatore a maggio. Se arriviamo in Champions, bene Mourinho. Se non arriviamo in Champions, piamo Conte, Capello, chi te pare a te.
Capello,
sono gli allenatori, la stagione si programmano oggi. La Roma in questo è un po' lenta.
Secondo me non lo stanno già facendo i Friedkin. Operazione alla Mourinho.
Beh, l'operazione alla Mourinho,
attenzione. C'è da dire una cosa, ultime settimane
sì.
Ci sono stati avvistati a Roma, probabilmente
chi è stato avvistato?
Thiago Motta. Thiago Motta e
italiano.
Dall'altro è italiano.
Però la Fiorentina ha smentito, però
sì, vabbè, smentito. Ovvio che smentisci. Però secondo me i Friedkin, come hanno fatto con Mourinho, potrebbero già preparare qualcosa di più. Qual è il problema?
Sì, sì,
che prima sulla panchina c'è Fonseca e tra parentesi mezzo sti cazzi.
No, però
adesso
Fonseca.
C'è Mourinho.
No, ma
pensa permettersi di fare una cosa così a Mourinho, lui è pure capace di dire io mi dimetto a magari 3 giornate prima della fine del campionato.
No, questo
o
Mourinho
semifinale.
Non
lo farebbe.
No, Mourinho lo
però
farebbe, però
non potresti mai fare una cosa.
No, no,
quel caso.
Dal punto di vista mediatico è chiaro che tu non puoi pensare di liquidare Mourinho con un tweet e un minuto dopo annunciare l'allenatore. Questo non accadrà, mi sembra difficile che possa succedere. No, loro sono molto attenti a queste cose, al sentimento popolare. Bonucci non è arrivato per questo, perché i tifosi si sono messi giustamente di traverso, quindi questo chiaramente non andrà a finire così. Però c'è un'altra questione oggi che è importante per tutte le squadre e soprattutto per la Roma, che deve essere attenta con il balance, no, col fair play, con questa
balance.
Cosa, il balance, non si sa come si chiama, vabbè, Pinto l'ha detto, l'altro non mi ricordo, e poi concludiamo la puntata. Che il decreto crescita non si potrà più usufruire, non se ne potrà più usufruire il decreto crescita, quindi gli stipendi dei calciatori non si potranno più spalmare, cioè sarà diverso, il decreto crescita non si potrà più utilizzare per calciatori e allenatori. Se Mourinho oggi col decreto crescita la Roma costa 7 all'anno, col decreto crescita, senza decreto crescita ne costa 15, 14, quindi occhio, anche questo è un discorso. E anche Conte, che noi abbiamo sempre citato nelle nostre puntate, dove va Conte, e Conte si sarà pure un po' accontentato dei soldi, perché uno, Conte a Tottenham ne guadagna 18, in Italia per tornare a Conte ne potrà guadagnare 6, 7 al massimo, ma io nemmeno lo so se perché le società non potranno più dare determinati soldi. Sarà difficile, bisognerà tornare a investire anche nella primavera. Una società che sta facendo un grande lavoro in tal senso è la Juventus, che ha creato l'Under 23, no? Giusto?
La Juventus Next Gen, Milan Serie C,
esatto.
E da cui sono usciti giocatori Miretti, Fagioli, Yıldız, Ealing, Sule, cioè tanti che adesso hanno un nome.
E ti dico che questa cosa dell'Under 23 Next Gen, giocare in Serie C, ti aiuta a migliorare, perché la primavera alcuni giocatori giocano per anni in primavera, non migliorano e rimangono là, invece se tu vai a fare esperienze Serie C, Serie B, adesso per esempio in Serie A e Barre Necea, Sule, la Juventus sta costruendo anche il proprio futuro in casa. Secondo me Yıldız stesso per me dovrebbe andare a giocare, anche contro la Roma ha fatto 2-3 pezzi di bravura,
ha fatto grandissima partita,
2-3 pezzi di gran calciatore, quindi vediamo. Juventus sicuramente sta facendo un gran lavoro in tal senso, però vedremo, lo scopriremo soltanto vivendo.
Eh sì, come diceva
Socrate,
no?
Diciamo Platone,
Nastro Roser.
Vabbè, me frega niente.
Solo che adesso un po' paura.
Io vi saluto, vabbè, ragazzi, perché sono
ce la
stanco,
più,
ce la
è triste
più
per la partita.
Ci sentiamo la prossima settimana ne mani amati, cioè la settimana su Radio Oltrelago, ogni mercoledì dalle 18 alle 19.
Vi rinnoviamo il buon anno.
No, non ve lo rinnoviamo, non ve lo rinnoviamo.
Io ve lo rinnovo.
Io vogliamo fare un sondaggio. Chi preferite fra me e Francesco? La risposta è scontata. Un bacio ragazzi, alla prossima!
Ciao ragazzi, buona serata. Thank you.